Via, partiamo, 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 armiamoci e partiamo. Non armiamoci e partite. Io sono di quelli che si armano, sì. Che so qui sotto le armi, ma poi parto, anzi, in testa a tutti, perché bisogna essere in testa per morire da eroi, eh? Sì, come disse anche qui Pidocchio, bisogna essere in testa. Allora, cari amici del vostro caro, dolce amaro, amato, odiato, umano e disumano, amico, TeleG, no, G senza la tele, ma in questo caso TeleG, beh, effettivamente siamo qui, anche questo lunedì, certamente sì, tutto è in I. No, conoscevo una volta che quando godeva faceva una, no, ho detto, faceva i, ma è roba molto, molto, molto vecchia, no? E poi a volte faceva una valla, via, sì, no, era, sì, forse sì, non so, ho avuto mai rapporti con animali? Probabilmente sì, sono uno zoofilo, cioè amo gli animali, quindi il filo ci sta sempre, zoofilo, amo gli animali, pedofilo, amo i piedi, no, quello no, è mai, 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 mai. La gioventù, sì, ma non l'infanzia, ecco, sia ben chiaro, no? Ma ci mancherebbe, ma ci, allora, insomma, questo è TeleG. Che cos'è TeleG? Per chi non lo sapesse, perché è qualcosa di alternativo, è un posto, un luogo, Video Firenze. Capito? E il luogo TeleG è il pretesto, io sono l'innesto, non so, io di tutto quello mi viene in mente. Evidentemente per poter essere liberi. Quando tu guardi la televisione, sai quella, la televisione, non sei libero, sei costretto, sei legato mani e piedi, non ti posso far vedere, però effettivamente dunque, che c'è scritto qui? Perché poi vedete, siete liberi di intervenire. Attenzione ai tori. Buonasera, G. Sì, già va capito. Allora, devi sapere che i tori non sono attirati dal rosso. Sì, no, è un falso, come si può dire? È un falso, una falsa credenza, no? C'è la credenza in casa, no? Eh? C'è la credenza. Vabbè, no, non è vero. E i tori, perché ora chiaramente il torero, cioè il cencio, il toro rosso, il toro vede rosso, si dice no, è il movimento. Cos'è la mantiglia? Cos'è? Quella lì, come si chiama? Poi fa la Veronica, sì. No, sai, gira. Cioè praticamente è il movimento che attira il toro. Non il colore rosso, sia ben chiaro, quindi non attirerò nessun toro. E se di tori deve trattarsi, sono mariti di mogli che io gli ho trombato. Oh, diciamo le cose come le stanno. Dunque, leggiamo ancora dal movimento, lo so. E allora, lo sapete, cioè, allora il rosso, ogni tanto il rosso ci sta bene, è un bellissimo colore che non va, come si può dire, abbinato, no? A qualcosa di politico o di, che ti devo dire, calcistico, cioè quei colori sono colori. Sono colori che vengono dalla natura, pensa a un bellissimo tramonto rosso, no? Un fiore rosso, che c'entra con la politica? Proprio niente, niente, niente. Grande G, mi dice Giacomo Jack 75. Giacomo Jack? A volte l'infilo i Jack, sì, ma che. Sai, sono quegli spinotti. Ciao Giacomo Jack, no, Jack 75. 75 di solito è l'anno di nascita. Mentre Luca Corbanese mi dice. Mi dice Luca Corbanese che persino. esempio a una valigia. Dunque, vediamo. G, cosa ne pensi del programma TV Le Iene? Ah, bene, mi piace che voi siete propositivi. Mi piacciono le persone propositive, cioè voi proponete e io sono propositivo anche io, sempre stato, quindi mi piacciono anche le persone che propongono e io seguo sì, le proposte sì, Le Iene. È un bellissimo programma, è uno dei pochi che si salvano in televisione. Ovviamente io parlo della televisione in generale, la televisione ormai è inguardabile, non puoi più guardare niente tranne qualcosa. Le Iene mi piacciono, devo dire che a lungo andare poi un po' mi hanno un po', no, sono interessanti, sempre meglio, poi come dire, insomma, scoprono tanti altarini. Un po' mi hanno stuccato poi alla fine, no? Per carità, ci sono alcuni programmi televisivi, parliamo dei programmi televisivi che cioè si fa prima a parlare di quelli che ci piacciono, che possono andare, gli altri ci vorrebbe troppo tempo a dire quelli brutti. Ma allora vediamo Andrea. A CG venerdì scorso hai detto che ti ha sempre trombato, ancora oggi trombi, e chiunque può essere tua figliola. Ma che figliolo? Ah, figlio o figlia, sì. Allora, chi è Pico? Pico della Mirandola. Era uno che ci aveva una memoria, ragazzi. Ma vuoi mettere? Ma certamente. Il figlio di Ruggeri, Enrico Ruggeri, si fa chiamare Pico. Quindi, che altro dire? Pico, ce n'è Pico, c'è Picone, mi manda Picone, e così via. Allora, quindi... No, ma si parlava di programmi televisivi. Ci sono alcuni programmi che veramente vale la pena di vedere. Peccato che siano quasi tutti dei format stranieri, tipo appunto Le Iene, che credo sia un format, non vorrei sbagliarmi, venezuelano, ma non ci metto la mano sul fuoco, tipo Camera Caffè, altro format straniero, venezuelana anche questo, non lo so, c'è laggiù e si spremono le meningi e noi si ciuccia, capito? È incredibile, ma è così. Per dire, quindi, Camera Caffè è fantastico, perché è fatto da, tra l'altro c'è un collegamento fra Le Iene e Camera Caffè, i due protagonisti di Camera Caffè sono i due conduttori delle Iene, quindi insomma c'è qualcosa, sono bravi, anzi, diciamo bravissimi, tutti bravissimi attori, quella Patti, quella bruttina, Patti, come fa a impazzire da quanto è brava, ma scherziamo davvero, sono tutti bravi, Le Iene e sono bravi, tutti quelli delle Iene, anche se Camera Caffè la sopporto ancora, mi fa ancora sorridere, sì, ma sorridere intelligente, no, dai, è troppo bello quello che è fissato coi pu, che è proprio l'imbecille, che è fortissimo. Sono due programmi intelligenti. Poi c'è Blob, vuoi mettere Blob, che forse è il programma principe di tutta la televisione, perché è la televisione, Blob è la televisione messa insieme, cioè tu non hai visto, non hai guardato la televisione? No, guardi Blob e vedi i pezzetti più interessanti però messi insieme cum grano salis, cioè in un certo modo, no? Sono messi insieme, no? a caso, c'è un motivo, tutte queste cose, quindi ti ho già dato tre programmi e sono tanti già tre, poi devo dire che ho gradito molto il ritorno di Mentana alla conduzione di un telegiornale, quello della 7, dove lui effettivamente mi fa rigustare le notizie, insomma, no? Le sa porre, le sa scegliere, sa dare il peso giusto a quella o quell'altra, non fa tante storie sulla vicenda di Sara, no? Che in questo momento tutti sono impossessati di quella vicenda, è una cosa incredibile. Guarda, io, una cosa che mi fa schifo, io vedo i servizi, perché poi bisogna anche vederli, perché io sono contento di non vedere la televisione la sera perché sto qui, ma di giorno mi voglio rendere conto, questi imbecilli, perché si è parlato tanto di imbecillità e di intelligenza, questi imbecilli di giornalisti, alcuni, tutti, non lo so, quelli imbecilli, perché sono alcuni meglio, quelli, parliamo di quelli imbecilli. vedono che le persone vengono a Vetrana, come si chiama questo paesino, insomma, dove è successo questo fatto che piace tanto alla gente, perché sono tutti schifati, però l'omicidio di Sara, lo zio e poi Sabrina, povero lo zio, deve, forse perché è andato l'avvocato, dice, devi dire che te non l'hai violentata, l'ha morta. No, io non sono, allora ritratto, no, è una cosa schifosa anche sotto questo aspetto, confessioni, ritrattazioni, cioè, vabbè. Però ci vanno delle persone quasi in pellegrinaggio, andavano a vedere il Mulino Bianco, andavano a vedere la casa della Franzoni, cioè ovviamente la gente va, no? E questi giornalisti, quasi scandalizzati del fatto che le persone vadano davanti alla tomba di Sara o davanti al cancello, il posto dove quella famosa cantina, il garage dove è stata uccisa, no? Allora li intervistano, come mai l'hai venuta qui? Ah, sono venuto così, poi a volte passo di qui, insomma. E allora dicono, vedete, guardate queste persone, vengono qui, vengono in pellegrinaggio, le persone con questo gusto del macabro. Ma che ci avete voi? Che siete lì in permanenza davanti a quel cancello, davanti a quella casa, davanti a quelle persone che poi non ne possono più, buone, cattive, colpevoli, innocenti, poi non ne possono più, ovviamente. Gli state lì col microfono sulla bocca, non possono entrare e uscire di casa, le telecamere sugli occhi, sulle tappe, ci dica qualcosa, no, veramente. E poi se la prendono con alcuni, diciamo, turisti del macabro che vengono lì per curiosità, e loro che fanno? Cioè, voi direte, loro fanno il loro lavoro, è ancora peggio, certo, perché lo fanno con un cinismo unico, assolutamente. Quindi è veramente una cosa vomitevole, di cui tutti i programmi si sono, ieri sera c'era Terra, Toni Capuozzo, quello, cioè, ma Toni Capuozzo che va sui luoghi di guerra, no? Cioè è un quasi un combattente, quindi un intrepido giornalista, sta lì davanti al cancello dello zio, a fare bei discorsi in diretta e poi a lanciare tutti i servizi, ma via. Cioè, uno da cronista di guerra, che è una cosa, come dire, di un certo livello, anche di un certo coraggio, va a finire a fare la cronacaccia nera di quel tipo lì. Ma insomma, bisogna campare, no? Bisogna pure campare. Quindi evidentemente si campa così. Mi riferivo, dice, qui facciamo, a quel ragazzino che assomiglia tanto, ma tanto a te. Scusa se non mi faccio gli affari miei, però mi piacerebbe e farebbe piacere agli altri che tu ci parlassi un po' della tua vita privata, un po' di spettegules, dai, ma manco per niente, ma perché a parte non interessa a nessuno la mia vita privata, e poi se è privata, scusa, perché me ne vuoi privare? Ma lasciami la cosa, è privata, sono 30 anni, quant'è? È dal 77 che sono nella radio e nella televisione, insomma nella comunicazione, è dall'83 che parlo al microfono, lasciami qualche cosa di privato. Ora ho tirato fuori anche il mio nome e cognome, lasciami qualche cosa di privato. Insomma, e allora, invece devo dire che ci sono tante persone, tanti ragazzi, tanti, insomma, alcuni, sì, via, diciamo, alcuni che mi hanno proprio dichiarato che vorrebbero che io fossi il loro padre. Pensa un po' se... vedi, uno si trova figlioli anche senza averli fatti, bello trovarli belli fatti, no? Quindi, per dire, quindi diciamo che lasciamo perdere, sai, che ti frega, se ho dei figli, se non ne ho, quanti ne ho, e poi non lo so nemmeno io, sono tutti lì, ce ne sono alcuni già in arrivo. Dunque, vediamo se scopriamo qualche altro programma valido in televisione. Penso che il report, che sì, tutti dicono report, ma report, l'accento è sulla finale, report. Sì, beh, sulla O, bastava dire sulla O, O finale, c'è una sola O. È un bel programma anche quello, di denuncia. Sì, hanno fatto vedere le case. Io non ho visto il programma, però se tu guardi Blob, guardi... Cioè, i programmi poi, la televisione li fa tutti rivedere, è tutto un miscuglione, no? Prima o poi se una cosa, se fanno vedere 1.000, 100.000 volte. Ma Berlusconi, o quante case c'ha in quell'isola Antigua, come si chiama Antigua? Hanno fatto vedere dall'alto tutte cose bianche, bianche, c'è tutto su, la compra ognosa. Io mi chiedo solo una cosa, le case sono grandi, sono piccole, ma io sfido ognuno di voi a dire che avendo tutte quelle case ci potrebbe stare in tutte e potrebbe come dire, godersene tutte, non ce la fa nella vita. Tu hai una casa grande, mettiamo, una casa con le stanze grandi. Ma non ti sei accorto che stai sempre negli stessi angolini, sempre sulle stesse sedie, sempre nello stesso punto, che la casa potrebbe essere la metà per quanto la occupi tu? Perché tu hai i tuoi punti nella casa. Sì, in ogni casa, ognuno si fa il suo angolino, il suo posto, predilige un posto invece di un altro. E poi sta di solito, c'è un divano, sul divano, sta a tavola, alla scrivania, cioè ti sposti per andare a mangiare, però tu fai dei percorsi e ti accorgi che certi punti della casa non li percorri mai, e occupi sempre gli stessi posti, quindi la casa che hai, se è grande, potrebbe essere la metà. Una casa piccola va bene lo stesso per una persona o per delle persone che comunque occupano degli spazi, se vuoi grande, ma lì siamo sull'eccessivo. Cioè, mazza, che poi è tutto un discorso di offshore, capito? Di riciclo di soldi, tutto un discorso, insomma, si mette come ipotesi, no? Report è un programma sicuramente di sinistra, fatto intelligentemente dalla Gabanelli, vero? Guardate la gabbianella e il gatto, sì. È un altro programma da mettere tra i migliori, perché poi quante cose abbia risolto non sappiamo, perché il programma indica, fa vedere, mostra, e poi chissà. Poi in questo momento, pensandoci bene, non è che mi vengano a mente tanti altri programmi, diciamo, televisivi, validi. Senti, i quiz, io devo dire una cosa. L'altro giorno, perché poi nel preserale uno sta lì, mette magari, senti, l'eredità è insopportabile, non sopporto l'eredità. Non mi piace come condotta, è una macchina. Gerry Scotti è meglio, però Gerry Scotti fa la domanda a ogni morte di Papa, ecco, con tre domande, quattro domande fanno tutta la trasmissione. Cioè, chi vuole essere milionario? C'è arrivato un omino, un uomo, un signore, tra l'altro un vigile urbano, a leggere la domanda da 1.000.000, cosa che succede rarissimamente, no? Aveva già vinto 300.000 euro e con quelli è andato via perché ha rinunciato a rispondere. Ma lo sai, io la sapevo. Ma perché non è andata a me? La sapevo io. Non era così difficile. Per la verità non era così difficile. Si chiedeva, allora, una certa iscrizione su una tomba, sulla tomba di quale grande artista del passato fosse stata, allora c'era Michelangelo, Tiziano, Vecellio, mi sembra, Botticelli e Raffaello Sanzio. Ovviamente, avendo noi la tomba di Michelangelo a Firenze, a videofirenze.tv, cioè no, proprio qui no, ma non lontano da qui, in Santa Croce, avendo questa tomba, io quell'iscrizione su questa tomba non l'avevo vista. No, chiaramente è un'iscrizione importante, quindi uno la poteva riferire a Michelangelo, ma non era quella. poi Tiziano e Botticelli no. Quindi ho detto subito, guarda, questa è nel Pantheon a Roma, ed è l'edizione della tomba di Raffaello. È sicuro, sì, sì, sic et simpliciter, ecco. Ed era quella, io ho risposto esattamente, senza guardare nulla, a questa domanda, da 1 milione di euro, non mi hanno dato nulla, mi hanno dato di pischino, mi hanno dato, capito? Che devo fare? E beh, ma da casa è più facile. Io fossi stato lì, avrei detto Raffaello, e quindi avrei vinto, certo. Ora non ho seguito, perché ho visto solo questo finale, non ho seguito le domande precedenti di questo qui, forse sarei caduto prima, non lo so. In ogni caso, questo andavo via a 300.000 euro. Oh, a me piace il TG4, oh mio Dio, perché fa ridere, ah. Soprattutto quando Fede fa lo stupido con le signorine, per non dire un'altra parola. Qual è? Ok, che altra parola dovresti dire sulle signorine? Le signorine sono signorine, cioè, lui ha una specie di harem, no? C'ha le sue giornaliste, le sceglie sempre abbastanza, insomma, cerca di, e poi le mette, ancora le meteorine, perché è un po' che non vedi TG4. TG4 va visto sotto elezioni, quando c'è qualcosa, insomma, su Berlusconi, e vedere come lui lo difende, è fantastico TG4. Per ridere, sì, sì. Fede è un diciamo la verità, Fede, e lo dico sul serio, è un grande giornalista, o sarebbe. Lui c'ha l'istinto della notizia. Lui arriva prima degli altri molto spesso. Lui è quello che riesce, poi dando imbecilli a tutti, a fanculo, nei fuori onda, no? Perché nessuno l'accontenta, ma lui sarebbe un ottimo giornalista. Però si è venduto, capito? Questo è... Quando uno si trova pieno di debiti di gioco e poi arriva uno e dice ti do tutto, hai detto voi, però è un amore, amore per Berlusconi. E quindi, beh, insomma, effettivamente, però è un buon giornalista lui, è anche ottimo, di vecchia e gloriosa scuola. Peccato che, ecco, sia leggermente di parte, no? Beh, per quanto riguarda i giornalisti, poi bisogna parlarne solo male, perché Fede poi è meglio di tanti altri come giornalista, al di là di quello che dice, ma ci sono dei giornalisti che non dovrebbero, io credo, esiste un ordine dei giornalisti, non so che cosa ci stia a fare, non serve a niente, l'ordine dei giornalisti non serve a niente, perché dovrebbe mettere ordine, l'ordine, nei giornalisti, cioè cosa dovrebbe fare, cosa fa l'ordine dei giornalisti, non si sa bene, molti dicono dovrebbe essere tolto l'albo dei giornalisti, cioè dovrebbe secondo me vigilare su come parlano i giornalisti, perché il giornalista è uno ascoltato dal popolo, il popolo ascolta, sente, e tutto quello che dice il giornalista è detto bene, cioè gli si crede, l'ha detto la TV, l'ha detto il giornalista, e il giornalista sbaglia persino l'italiano, sempre, non c'è un telegiornale dove c'è un errore marchiano di italiano, sì, ecco, l'ordine dei giornalisti dovrebbe intervenire in questo caso, dovrebbe dire, oh pezzi di merda, parlare bene, se no vi radio, ci si va alla radio, no, vi radio proprio dall'ordine, capito? Oh, ma guardate, dunque, quando si incazza fa ridere, si dice sempre di Emilio Fede, cioè, quando si incazza è fantastico, lì lo vediamo, però solo a Striscia la Notizia, a volte trapela l'incazzatura durante la diretta mentre è in onda, però quando è fuori onda è proprio si scatena. È meraviglioso, è un comico, è un vero comico, forse involontario, poi alla fine ci marcia anche. No, e beh, certo, come Mike Bongiorno. Mike Bongiorno, quando facevo tutte le sue gaffe, alcune erano vere, altre erano cercate, fatte apposta, cioè, fa una gaffe, la gente mi riconosce perché faccio le gaffe. E poi molte allusioni sessuali. Oh mamma, qui Mike. Fiorello ora va in giro facendo il cinquantenne, no? Chi lo direbbe che ho 50 anni e così via, no? Vabbè, e lui poi fa sempre finire male, un buon saggio di autoironia, va bene, si fa presto avere autoironia con tutti i soldi che gli danno, ma quando era con Mike Bongiorno in coppia in quelle pubblicità, il migliore dei due era Mike. Oh sì, era Mike. Sì, no, perché ora Fiorello da solo ha già un po' più di, insomma, non è più un problema. Con Mike dei due, il migliore era Mike, era forte. Ma lui è morto, oh, chi è stato? È stata la nera signora che si è impossessata di quel giovane virgulto americano, italiano, Mike. Buongiorno, buonasera a tutti. Insomma, andando, mi avete provocato sui programmi televisivi, io bisogna che vada a vedere tutto lo schifo. Chi fa più schifo in televisione? Io non sopporto i Piagnistei, per esempio. Non sopporto i programmi che insistono su persone malate, no? Fanno venire quelli tutti ammalati, ti parlano di malattie e ti parlano di quelli e poi perché questo fatto di essere malati fa scena, capito? E poverini qua, e poverini. No, no, non mi piace la D'Urso. La D'Urso è una cosa inenarrabile. La D'Urso è un'arpia, è veramente come la Paola Perego, due arpie, una messa accanto a quell'altra, cioè, veramente disdicevoli, perché fingono molto di essere buone, di essere, invece cercano il peggio, cercano il male, cercano la rissa, ma anche la lacrima e anche il particolare. Sai quando la piaga è puzzolente, no? Ecco, il particolare scabroso, il particolare crudele, no? Certo, lì, quando si ragiona in termini di audience, ovviamente questo è il risultato, perché oggi bisogna per forza parlare di tre cose. Una, la prima, poi la seconda e poi la terza. La prima è Sara Scazzi. Scazzi, ragazzi, Scazzi. Chissà quanto l'hanno presa in giro la piccola Sara. Quando Sara Scazzi, vabbè. Ora non la prendono più perché sai com'è? L'hanno ammazzata. No, davvero? Ma guarda un po'. E tutte queste vicende, questo groviglio di vipere che si intrecciano, queste vipere si intrecciano, la famiglia, quello sapeva, ma sì, ma che voi non sapeste se la mamma, lui andava con la figlia, ma sì, ma ora poi ritratta perché entrano in mezzo questi avvocati tutti incravattati, no? Arrivano qui, capello brizzolato, l'avvocato, e dice, penso io, tu devi dire questo e questo, e quello dice questo e anche questo, e alla fine saranno tutti innocenti, perché se lo saranno inventato, tutto inventato, e alla fine ci sarà un assassino ignoto che passava di lì, però insomma, aspetta, vedremo, tutti devono, e poi è un continuo cambiare, capito? E questo fa bene ai giornalisti, i giornalisti sono contenti. Secondo caso, l'uomo che ha tirato il cazzotto alla Romena, sì, la Romena è morta. Non è morta, lui l'hanno arrestato oggi, è andato via con un cappuccio, no? In una fotografia in cui si vede un po' la faccia sotto il cappuccio sembra che rida, io non so, ma l'ho vista poco fa e mi sembra, c'è poco da ridere, no? C'erano persone che inneggiavano a lui, Alessio Libero, dei ragazzi, bravi ragazzi sicuramente, no? Insomma. Questo è il secondo caso che effettivamente ha avuto risalto. Il terzo è quello del tassista che è peggiorato, quindi si pensa che possa morire. se muore anche il tassista, per quella brava gente che l'ha calpestato, l'ha cazzottato, cioè che l'ha reso in fin di vita, ovviamente si mette molto male, si mette molto male. Poi capita, dice, che è successo? Uno zingaro, un rom, andava a 190 all'ora e ha buttato sotto un'altra macchina, due giovani sono morti, è morta anche il rom, ma di questo non ce ne frega nulla effettivamente, no? E ora dice, i soliti quelli che difendono il rom, difendono lo zingaro, dicono, ma lo fanno anche gli italiani, ecco, tanto è sempre così, no? Come quando dicono, non devi andare a caccia per divertimento a ammazzare le bestie, ma tu mangi la carne, ma visto, uno zingaro andava così a 190, ha ammazzato delle persone, ne ha ferite altre, è morto anche lui, e bisogna dire che è bello, dice, no, ma lo fanno anche gli italiani, sì, è vero, è italiano quello che ha tirato alla Romera, è vero, certo, ma se c'è un certo numero di teste di cazzo italiane, mettiamo un certo numero, tante, insomma, gli imbecilli ce ne sono tanti, no? Anch'io ne scopro tanti, sono un imbecile scout, no? Uno scopritore di imbecilli, nel mio piccolo, insomma, ci sono imbecilli anche proprio di più, insomma, praticamente c'è un valore aggiunto, no? Dice, guarda, sai che? Dice, abbiamo tanti imbecilli, ci basterebbero, no? No, abbiamo bisogno anche degli altri, devono venire da fuori a fare gli imbecilli anche loro. Imbecilli, testa di cazzo, tutto quello che si può dire, insomma, di persone che per esempio ti vengono addosso con la macchina senza una minima ragione, perché sono ubriachi, perché eccetera eccetera. E allora, di questi in più, di questo valore aggiunto, disvalore vorrei dire, non avremmo bisogno, ecco, abbiamo già le nostre teste di cazzo, perché aggiungerne delle altre? Quindi raddoppiare, se non triplicare, i fatti di questo tipo, gli avvenimenti luttuosi, negativi, tremendi, che insomma. Quindi è anche un fatto di numeri, se noi abbiamo 50 è diventato 100, cioè c'è un certo numero di persone che sarebbe ancora vivo, un certo numero di persone che sarebbe ancora invece all'ospedale, magari in bicicletta tranquillamente, camminerebbe per la strada, e invece no, quindi non si può dire che c'è stato un miglioramento, poi sento dire c'è stato un miglioramento nella malavita, insomma, negli atti criminosi, c'è stata una diminuzione, e io vedo, mi sembra che, non vorrei sbagliarmi, ma insomma, questo aumento di anche notizie brutte, sono quasi tutti italiani questi, di queste ultime notizie, però c'è anche il valore aggiunto. Leggiamo, e da lì potresti aggiungere la mia teoria. Tutti a casina, mi dice Matteo, tutti a casina, tutti a casina, tutti a casina, loro, è una teoria, anche quella è una teoria, però non credo sia molto facile poterlo fare, perché poi ti dicono, sei razzista, ti prego G, risparmiaci, parliamo di qualcos'altro, c'è già in TV, la TV che parla di questi casi. No, io non parlo di questi casi, io parlo della TV che parla di questi casi. E poi, insomma, evidentemente guardo il lato costume e società, sì. Ecco, cioè praticamente commento, non do notizie, le notizie non sono io a darle, devo dare notizie, le notizie le apprendo, però poi posso dire la mia. Per questo ti dico che gente come Barbara D'Urso, questa gente qui che ci sguazza in questi fatti, beh, insomma, andrebbe radiata, gente come quella che dà in diretta la morte della figlia a una madre, via, fuori, Sciarelli, vai a cagare un po' più là, cioè non ce ne facciamo niente di queste persone. Certo, poi come farebbero anche loro, perché io credo che ci sia tutto un giro anche di soldi, di pubblicità, di sponsor, che vogliono dei risultati. E siccome ogni volta che affrontano questi argomenti qui, lo share va su, sa lo share? Lo share va su. E allora, hai visto? Dobbiamo parlarne. Perché siamo arrivati al punto di essere solo numeri. Noi siamo numeri, non siamo persone, esseri umani, noi siamo il target, sai cos'è il target? È il bersaglio, noi siamo, ecco, il bersaglio, cioè il target è quello che va raggiunto e va, insomma, portato dalla propria parte. Qual è il nostro target? Per esempio, persone dai 20 ai 45 anni, mettiamo, e allora fanno programmi, per esempio, su Italia 1, sono tutti programmi per giovani, per gente giovane, insomma. C'hanno quel target lì, mentre su Rete 4 abbiamo una programmazione per persone sicuramente più anziane, molto anziane, parecchie, insomma anziani, diciamo. E Canale 5 ti fa tutta una cosa generalistica, un po' di quello, un po' di quell'altro, no? Ma è così, lo stesso, la Rai c'ha... Rai 1, Rai 2 che è più un pochino più, e poi Rai 3 che deve essere quella prestata, insomma, a fai vedere se c'è qualcuno. Ah, perché non vi vedo mia. Abbiamo visto del movimento. Anzi, ma venite, cosa fate? Quant'è che siete lì? Un pochino. Ho visto un movimento, ho detto, ma sedetemi un attimo che poi vi chiamo, Ecco, bravo. Abbiamo degli ospiti stasera, infatti io lo sapevo. C'è anche una farfallina è passata a Vellina. Abbiamo gli ospiti stasera, molto eravate lì?
Da Jerry Scotti.
E ne un po', da quando ho detto... No, ma scusate, E anche perché io lì non vedo nulla. Quando venite qui, ve ne accorgete. Ora, lì vi vedo, ma lì c'ho questa luce, non riesco, è tutto nero. Quindi... Avete origliato quello che ho detto io. Vabbè, insomma, mi sembra giusto. Vediamo. Ma alla fine si parla sempre di soldi e di guadagni. Che schifo! È giusto, perché sì, perché lo share, quindi quanti telespettatori ci sono, eccetera, poi fanno alzare anche i guadagni. Nel senso che lo sponsor è contento. Guarda quanta gente ha visto il mio spot. No? E poi hanno questo vizio di mandare la pubblicità insieme, si controllano, quando per esempio Canale 5 manda la pubblicità, Rai 1 manda la pubblicità e viceversa, sì, me lo mandano nel momento stesso in cui, perché non vogliono che farsi trovare con la pubblicità loro e gli altri no, allora vogliono essere poi tu lo sai, lo vedi, lo capisci. Sembra che il conduttore, vedi per esempio Giletti, un altro vomitevole conduttore, Giletti, no? Giletti. Lui tutti i casi più truci passano dall'arena, no? La domenica. E si vede che, guarda, non so se ha un monitor che gli fa vedere Canale 5 oppure glielo dicono. Ora dobbiamo andare in pubblicità. Se vai di là, vedi subito che è appena iniziata la pubblicità dall'altra parte, per cui è una cosa tutto in funzione del dio denaro. Qui fortunatamente si incassa poco e quindi siamo svincolati da questo. Però tra poco vi devo parlare anche di uno sponsor, c'è uno sponsor nuovo che inizia oggi, bisogna farsi ordine, vabbè. E quindi ora mi avete provocato sulla televisione e ho tirato fuori un po' di tante cose ci sarebbero da dire, perché poi io ne ho guardata parecchia di televisione, ma come sono contento ora di star qui la sera, di non star là, per carità di Dio, no? Ma sì, figurati, io mi sento meglio, veramente mi faceva male, io mi rendo conto che stare lì mi abbrutiva la sera, per esempio avere un programma televisivo mi abbrutiva. E poi mi addormentavo, invece no, a quest'ora magari, se il programma era, insomma, di vedi soporiferi, forse già sonnecchiavo, pieno di, sì, allora facciamo così, Vuoi sentire la voce di una cinese? Abbiamo anche una cinese. No, non ci facciamo mancare nulla. Ma prima di così facciamo una cosa, poi facciamo arrivare qua i nostri ospiti. Sono due, un uomo e una donna. Colonna sonora del film Un uomo e una donna, appunto. Vi parlerò di un nuovo sponsor. Oh, devo prendere contatto, quindi non so ancora bene tutto di questo sponsor, ma ho degli appunti, ho qui degli appunti e posso dirvi che si tratta di uno studio, è già questo, già uno studio, attenzione perché questo può interessare tutti quanti voi, nessuno escluso, non è una cosa per uomini, per donne o per chi, È per tutti, eh sì, perché lo studio L e M, pensa, A, B, C, D, F, G, H, I, L, M, sono molto vicini, L, M, sono professionisti nel settore immobiliare vuol dire che sono cose immobili, capito? Immobili sono, cioè ci sono beni mobili e beni immobili, no? Loro sono da anni presenti sul mercato immobiliare con esperienze diverse, quindi vi potranno dare una serie di servizi inenarrabili, ma ascoltatemi bene, cioè non fate finta di ora queste pubblicità, questa non è pubblicità, sono consigli per gli acquisti, ma nemmeno qui c'è da acquistare nulla, cioè da acquistare, se uno deve vendere, comprare casa, certo, però diciamo, non è che ti mando al supermercato a comprare un prodotto, No. Si sono uniti, hanno unito le loro forze per dar vita a una società che non solo amministra i condomini, guardate che i condomini sono una rogna, amministrare i condomini è una rogna. Venne qua una volta un ospite, un consigliere comunale di Firenze, Andrea Pugliese, che mi disse appunto che era il suo lavoro era proprio amministratore di condomini e le dura, quindi la gente deve essere in gamba, deve essere forte. Allora loro vogliono offrire ai propri clienti un'assistenza patrimoniale a 360 gradi, patrimoniale a 360 gradi, cioè tutto, ma dico tutto, perché noi non sappiamo, io se dovessi fare un'operazione di questo tipo, non saprei dove sbattere la testa, perché ma questi, la burocrazia, mamma mia, di tutto, no? Ma se qualcuno lo fa per te, non è meglio, ma, allora, vendita e affitto immobili industriali e civili abitazioni, quindi qualsiasi cosa, avete da vendere, avete da affittare, avete da comprare, da affittare nel senso di pagare l'affitto, da affittare nel senso di farsi pagare l'affitto, che poi c'è l'affittuario e l'affittatore, cioè che io non so. Loro pensano alla gestione dei vostri beni immobili, dalla riscossione dei canoni alla locazione del pagamento, allocazione e al pagamento dei tributi, cioè avete i tributi, cioè le tasse, e ci pensa a loro. Cioè, un momento, no, ora cerchiamo di aprire bene, non è che loro vi pagano le tasse di tasca propria, se no allora sarebbe troppo bello, no, cioè si prendono l'incarico, certamente le vostre tasse per pagare da voi, no, questo diciamolo, no, ecco. Oh, dunque, dove si trova questo studio? Si trova in via Agnoletti 7, attenzione, a Pescara, a Prato, oh, dunque, quindi Prato, sai, stanzoni, tante cose, capannoni, però io sono sicuro che loro a Firenze, in qualsiasi posto potranno intervenire per voi, no? Hanno dei numeri telefonici, hanno un sito web www.studiolm.it, però loro sono soprattutto, e questo diciamolo, ci siamo tutti, su Facebook, Allora, Facebook ormai è il veicolo più semplice, più facile, più veicolo per arrivare a tanta gente. Allora, voi dovete cercare e dovete chiedere l'amicizia su Facebook, voi dovete, a Studio LM, amministrazioni condominiali. Sembra lungo, eh? E infatti lo è. No, però, facile. Studio LM, tutto attaccato. Studio LM, amministrazione condominiale. Io poi ho digitato, no? Ho fatto la prova. Studio LM arriva subito, poi arriva scritto. Allora, quindi, voi diventate amici su Facebook e potete vedere, ci sono anche le foto dell'ufficio, c'hanno anche l'acquario. Io ho visto c'hanno l'acquario, sì, l'ho visto queste foto. Antonio e Chiara vi accoglieranno nello studio di via Agnoletti 7 a Prato, una traversa di via Bologna conoscono tutti a Prato, chi non conosce via Bologna? È quella che va a Bologna. No, insomma, siamo a via Bologna, ma non va proprio a Bologna, ce ne vanno un po' a Bologna, però via Bologna, famosa via Bologna. Quindi, allora, questo è un primo, l'ho fatto un'introduzione, no? Così ne parleremo per un bel po'. Sì. E poi, guarda, fin d'ora gli amici appunto dello studio LM, io, Antonio e Chiara, li invito qui, Quando volete, venite, e se ne parla, così è bello che si facciano vedere anche loro. No, non c'è problema. No, non si paga mia più. No. Allora, io sono fatto così, io sono generoso, sono buono, ecco. Quindi, ma come sono buono? Sono troppo buono. Allora, mi raccomando, Studio LM, questa è un'infarinatura iniziale, poi entreremo dentro a tutti i tipi di assistenza, servizi che sono qui, che in una volta sola lo posso fare. Ok? Allora, Studio LM, amministrazioni condominiali, andate su Facebook, diventate amici e poi godrete dell'assistenza di veri professionisti. Oh, grazie Studio LM per aver scelto videofirenze.tv. Come si chiama? Tanto non la faccio questa, mi fa sentire. Tipo una zoncina per i bambini, no?
Videofirenze.tv, la guardi, l'ascolti e non la lasci più. Dal lunedì a venerdì, la sera che bello che c'è TeleG.
Allora! Va bene. Vediamo cosa mi dicono qua. Buonasera grande G, va bene, grazie, buonasera a te Andrea Marzocchi. Oh, dunque, allora io chiamo qui gli ospiti di stasera. Gli ospiti di stasera sono due personaggi che voi conoscete, voi in particolare conoscete, e sicuramente li conosceranno anche altri, però insomma in particolare voi perché li avete già visti. Non vi ho detto, vi ho tenuto segreta e nascosta questa sorpresa, perché vorrei parlare con loro di varie cose, non solo della loro attività. Ecco, prima vorrei qui con me Bianca. Bianca, vuoi vedere se ti metti su questa sedia e se rientri nella... Eccola, ah, Bianca, rientri, aspetta, ti sposto. Ecco, dai, roba bianca. Sì, vai bene, guarda che ci sei. E poi chiamo Livio. Livio, lo chiamo dopo perché prima le donne, poi i sommelier, ovviamente, ma a parte sono sommelier tutti e due, stringiti a me, guardate che bella compagnia, che belli che sono. Voi l'avete visti nella Divina Enoteca, sottotitolo, un ritorno alle origini. Insomma, vabbè, con loro si ritorna e avete visto, hanno già 5 puntate all'attivo, 5 puntate. Allora, sentiamo Bianca, come ti sei vista in queste puntate?
Allora, no, abbastanza bene, diciamo, più che altro mi sono divertita molto, ci piace veramente tanto farlo, guarda, è veramente molto bellino.
Ah, guarda, mi piace anche a me perché io sono sempre presente, perché voglio essere presente, io a questa cosa qua mi piace essere presente, e allora li vedo e imparo un sacco di cose, ho imparato un sacco di cose, anche se non mi sono mai occupato di enogastronomia, insomma, si può dire così, enogastronomia, sì?
Sì, benissimo.
Però loro te lo spiegano in un modo così garbato, così carino, che non riesci a non interessarti, veramente. Io quando sono lì, loro parlano, loro, avrei voglia di intervenire, ma no, non posso e non voglio perché è tutta roba loro. Livio, e te invece come ti vedi? Come ti vedi?
Ma insomma, vedo meglio Bianca, però insomma, via. Ma questa, si diverte.
Questo è perché sei innamorato, dai, questo è un altro discorso. Scusa.
No, lei è più spontanea, più spontanea.
Ma parlavo fisicamente, te vieni bene, ho visto che vieni bene, sei credibile. Cioè, quando poi nell'ultima puntata hai messo il cappello, sai, sembravi Raffaello, no? Un artista del panino, fantastico. Allora, perché loro sono quelli della Divina Enoteca, che si trova in via Panicale, ecco, anche loro sono persone che danno un contributo molto molto valido. Sono 5 minuti, ma questi 5 minuti racchiudono... a me piacerebbe rivedere anche cosa, che dici?
Dai, proviamo, dai.
Sta rivedendo la prima puntata, dai. Aspetta, da vedere da qualche parte, aspetta che devo prendere il mouse. Allora, vediamo, si rivede, tanto roba breve ma intensa, carina. La prima puntata della Divina Enoteca, un ritorno alle origini, che è un titolo che hanno pensato loro, e poi... commenteranno come si sono rivisti. Un attimo, vediamo se riesco a farla partire bene, tanto così, e poi così. Sì, sì, come no. Dov'è? Eccolo, arriva un po' di noi.
Oh. Salve a tutti, io sono Bianca.
Io sono Livio.
E siamo qui nei nostri locali della Divina Enoteca, in via Panicale, al 19 Rosso, proprio sotto al centro dei loggiati ottocenteschi, di fronte al mercato centrale. Ci troviamo qui per parlarvi un po' della nostra attività, un pochino di noi, e per farvi qualche lezioncina sui vini, i prodotti alimentari. Questa infatti è la prima di una serie di puntate che faremo. Per cominciare vi possiamo dire che noi vendiamo vino in bottiglia da tutta Italia, puntando l'attenzione su aziende di medie e piccole dimensioni e soprattutto ci siamo dedicati ai vini toscani. Inoltre vi proponiamo birre artigianali, distillati, limoncello, liquori e prodotti alimentari, tutti prodotti artigianali, genuini, naturali, sempre di piccole e piccolissime aziende. Vi proponiamo infatti i sughi artigianali, i patè, la pasta trafilata al bronzo, le spezie, i risotti già pronti, i prodotti al tartufo, e i mieli, le marmellate biologiche del Mugello, i biscotti, i bibitini artigianali. Ed inoltre prepariamo anche qualche stuzzichino, qualche piatto freddo. Abbiamo i salumi della Garfagnana e i formaggi della Garfagnana e di Pienza, quindi il prosciutto arrosto, il prosciutto del Garfagnino, il prosciutto di cinghiale e i salami, sempre di cinghiale, prosciuttato, schiacciatello. E i formaggi, il formaggio sotto vinacce, il formaggio affinato in barrique alle foglie di noce, il cinerino, il semistagionato rosso di Pienza, lo stagionato nero sempre di Pienza e così via. Quindi voi potete venire qui, acquistare i prodotti, acquistare il vino. Non solo, ma potete bere un calice di vino accompagnato ai nostri taglieri, i crostini, le bruschette e i deliziosi panini che prepara Livio. Livio è veramente molto bravo, tant'è vero che qui in zona lo chiamano già il re del panino. E sono panini che abbiamo inventato noi, che abbiamo personalmente testato, non solo, ma alcuni clienti vengono, guardano i prodotti, li assemblano e inventano loro dei panini, che noi poi inseriamo nel menù con il loro nome. E quindi potete venire, bere un calice di vino, potete anche acquistare la bottiglia e berla qui in compagnia. Per quanto riguarda la nostra filosofia, vi possiamo dire che è quella di puntare sulla qualità, sulla genuinità del prodotto, quindi sono tutti prodotti artigianali di piccole o piccolissime aziende, abbiamo detto. E per quanto riguarda ad esempio i vini toscani li andiamo a scegliere personalmente e li andiamo periodicamente a prendere. Questo perché? Perché ci piace avere un rapporto diretto col produttore, perché ci piace essere amici, capire come lavora, essere sicuri di quello che fa e poi per potervelo anche proporre meglio. Sono per lo più anche qui appunto piccole o piccolissime aziende, alcune delle quali troverete solamente da noi. E lo stesso vale per i prodotti alimentari, sono di piccolissime aziende, tutte artigianali, tutti di alta qualità. E inoltre noi puntiamo su quella che è la filiera corta, cioè li andiamo a prendere personalmente, quindi c'è un abbattimento dei costi che si riflette anche sul prezzo e quindi c'è un buonissimo rapporto qualità-prezzo. E infine cerchiamo in questo modo di aiutare anche la natura, in quanto diciamo riducendo tutti quei trasporti intermedi cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo. La natura è un altro punto importante per noi, la genuinità di un prodotto. Infatti vi proponiamo prodotti biologici e gli stessi vini biologici e o omeodinamici. Che dire, noi vi aspettiamo qui, numerosi, e vi proporremo tutto quello che abbiamo, prodotti buonissimi, e vi aspettiamo tutti i giorni, dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 9 e mezzo la sera, orario continuato, sempre aperti. Ciao a tutti.
Ciao, ciao.
Alla prossima.
Guarda, hai visto? Che si è visto? Non so che si è visto. Si è visto tutto, no? Io ho visto una puntata meravigliosa che fu la prima e loro sembravano forse... No, invece no. Lì per lì sembravano un po' impacciati. Però a rivedere la puntata, io li vedo bene, li vedo sicuri. Questa donna qui ha detto... In modo scorrevole, era la prima volta che tu facevi qualcosa del genere.
Sì, primissima. Ho preso un po' troppo spazio, gli ho tolti a Livio, non l'ho fatto mai parlare.
Ma questo nella coppia è normale, vero Livio?
Sì, un po' per uno facciamo.
No, ma ci sono delle puntate in cui Livio è stato il numero uno, anzi ha fatto anche tutto da sé, o quasi.
Sì, la seconda, mi sembra. No.
Ecco, a volte Livio fa tutto da sé, che vuoi fare? Capita.
Bisogna arrangiarsi.
Si scherza ovviamente. Dunque vediamo, per me lui dell'enoteca la sa lunga, capito? Mi dice Jacopo Masi la sa lunga. Mimmello invece mi dice prosciutto pecorino, che magia, che nostalgia.
Torna a Firenze.
Falli smettere, come fa? Sono qui a San Francisco, mi è venuto l'acquolina in bocca, prosciutto, ecco, ho letto solo l'ultima, pecorino, che magia, che nostalgia. Certo, o Mimmello, che tu ci fai a San Francisco, sono tutti bui laggiù, ben via.
Firenze.
Te ne a Firenze, in via? Panicale è la via storica di Firenze, no? Ma voi siete esattamente sotto i portici, vero?
Sì, proprio al centro dei portici.
Al centro dei portici, sì, i portici davanti... che costeggiano il mercato.
Sì, davanti al mercato centrale.
Mercato centrale. Sì. Quindi è un luogo storico. Da quanti anni c'è questo negozio?
Questo negozio, allora, i nonni dei miei nonni hanno portato lì l'attività alla fine del 1800. E quindi niente, sono sempre stati lì i chatti e poi è un po' cambiata i chatti vabbè, ma erano famosi a Firenze, eh.
Sì, ma è un cognome poi fiorentino,
sì,
i chatti,
sì.
Proprio... io conoscevo dei chatti, chissà se non fossero, ma
poi niente, poi nel 1926 hanno fatto costruire quelle vasche, tutte fatte a mano, come avete visto, bellissime, e si sono specializzati nel baccalà. E da lì fino al 98 praticamente, poi nel 98 hanno dovuto cessare l'attività, è stato chiuso per tanti anni e niente, l'anno scorso abbiamo detto proviamoci, avventuriamoci in questa cosa.
Ma io me lo ricordo il baccalà, guarda, io mi ricordo il baccalà, perché insomma c'era, si vedevano queste vasche, questi negozi, baccalà proprio, ma non si vede più, come mai non si vede più? Perché non fate un po' di baccalà anche voi?
Ci stiamo pensando davvero, in questi giorni, proprio oggi ne parlavamo di fare qualche serata, qualche giorno.
Baccalà, cioè baccalà va cioè come una cosa un po' passata di moda, ma com'è passata? Cioè.
Ma no, passata di moda no, però magari non c'è più, la gente lo va a mangiare fuori il baccalà, non c'è più voglia di prepararlo.
Ma che senso ha avere, invece è un rito,
io.
È un rito.
Ecco, è che ora non lo sanno più preparare tanto bene, cioè è un'arte lavorare il baccalà, io insomma, i miei erano veramente bravi, venivano da tutte le parti, ma anche da fuori Toscana venivano a comprare il baccalà. E è un'arte, bisogna saperlo lavorare bene. Forse oggi, un po' per gli spazi, un po' perché la gente va sempre al supermercato, hanno perso un po' questa cosa. Non lo sanno più lavorare, probabilmente.
Vabbè, ma c'è gente che lo sa lavorare, tipo voi sì. Potreste farlo, no?
Sì.
Loro, dai, no, io no.
Io devo dire che i miei non me l'hanno mai insegnato, perché loro non volevano che continuassi l'attività.
Cosa volevano? Che tu andassi avanti in altre strade?
Sì, che diventassi, non so, che studiassi per diventare forse medico, avvocato, queste cose qui, grandi progetti. Vabbè, però anche questo qui è un grande progetto, eh. Ora posso dire di essere una piccola imprenditrice.
Sei una imprenditrice, senza piccola, imprenditrice. E lui è un imprenditore.
Sì,
eh?
Piccolo.
Lui è piccolo. Perché, scusa, perché vuoi specificare le dimensioni? Scusa, abbi pazienza. Già prima volevo fare il discorso che fai le cose da te. E poi dici anche piccolo. Vabbè, insomma, sono simpatici, sono poi bravi, capito? Sono bravi come persone, persone brave, brave persone, ma anche bravi nel loro lavoro. Cioè, sanno tutto, cioè i vini, per esempio, questo si sa dire ogni cosa, fanno gli abbinamenti, cose che io poi manco, proprio potevo immaginare. Io ho sempre, mischiato, cioè vino poma. Mischiato le cose così come c'erano, mai dato importanza alla tavola, 5 minuti e pomarzo e basta, non ne posso più. Invece loro ti fanno vedere appunto l'acquolina in bocca, visto? Ti fanno ritornare il gusto magari di una cosa perduta. A San Francisco ragazzi, non ha a fare, potesse esportare le cose?
Sì, le possiamo spedire, sì.
Questa è una cosa, anche su internet, molti vendono i prodotti tipici toscani o di altre regioni, attraverso, laggiù magari non ce l'hanno, e possono fare anche bottiglie, vino, no? Vengono fatte spedizioni, o no, è vero?
Sì, spedizioni sì, ora non vendiamo noi su internet, perché è una via che ancora non abbiamo sperimentato, insomma col tempo si vedrà, però... Basta vedere, ora dobbiamo ancora sistemare il sito internet, lo so, è passato un anno, però vabbè, dobbiamo ancora sistemarlo. E poi lì ci sarà l'elenco di tutti i vini che abbiamo, basta un'email magari.
Ma noi abbiamo sul nostro sito, vedete, il banner della Divinoteca, che trovate sul sito, e lì cliccate e vedete il loro sito e così vi rendete conto. Cioè è una cosa... Importante, perché è importante? Perché io batto sempre sul fatto che questi non sono come gli altri che fanno la pizza, e ne so, stiamo zitti perché all'intervento c'è scritto pizza. No, ma per dire, sai queste cose, come si può dire, i McDonald's che fanno questi panini non ci appartengono, queste cose. Questa è gente che ripercorre la tradizione, le radici, le origini, perché questo e sono giovani. Fa ben sperare per il futuro. Questo vuol dire che lì si mangia in un modo, si respira un'aria diversa. Da altre parti, tu vai a fare alla mangiatoia come tutti gli altri, insomma, una cosa che non ha senso, non ha cultura, non ha niente. È vero, Livio?
Sì, ci stiamo globalizzando troppo, ci stiamo omogenizzando, tutto uguale, negozi che vendono tutte le solite cose, i soliti prodotti. facciamo tutti nel solito modo. A me piacerebbe un po'... Non è detto che il progresso sia tecnologia, andare sempre avanti. A volte magari può essere progresso anche tornare un po' indietro alle origini, come mangiavamo un tempo.
Ma soprattutto in questo settore, direi, no?
Sì, sì, a me piacerebbe beh, rivedere anche il negozio accanto al negozio del calzolaio. E il
pesce. C'era lì?
Lì vicino c'era qualcosa.
Sì, c'era una botteghina piccina, ma veramente piccolina, ci stava solo. L'omino, insomma, il calzolaio con il suo tavolo dove sistemava le scarpe e poi forse qualche scaffale, ma piccolissimo.
A cosa serve il calzolaio ora? Nessuno più, insomma, porta le scarpe a raccomodare. Per quale motivo? Si buttano via, si comprano nuove, ci sono di tutti i prezzi. Cioè, non c'è più il gusto dell'oggetto, non ti affezioni più a nulla, tutto è fatto per essere buttato via e ricomprato, tutto ha una sua scadenza, quindi non hai quelle belle scarpe che poi porti al calzolaio, portavi ormai, te le fai risvolare, che bello, e te le puoi rimettere perché sono scarpe buone, non c'è più, per vendere scarpe buone vai in questi negozi ma spendi migliaia di euro, non so da chi, ma insomma, tu vedi la Firenze vetrina, è diventata una cosa inammissibile perché c'è gente che non arriva alla fine del mese e si vede da Vuitton, c'è cioè la borsina da 2.500 euro, cioè ma vogliamo scherzare che il mercato delle ascine magari tu lo trovi a 10 euro anche meno, anche a 5 magari, no? Magari non sarà proprio come quella, ma ti serve uguale. Cioè c'è questa cultura del marchio, poi soprattutto straniero. Cioè, voglio dire, ma perché quando noi italiani abbiamo un'arte, una cultura anche culinaria?
Sì,
e dico culinaria.
Soprattutto culinaria.
Ecco.
Ma dove si mangia meglio che in Toscana? Io mi a Firenze.
Sì, in Italia, ma nell'Italia è inutile dire a Roma, a Bacchio, oppure a Napoli, no, in Toscana. La Firenze fa parte della Toscana, ma la Toscana tutta è un crogiuolo di buona cucina. La cucina toscana che è poi semplice, no?
Sì, sì, semplice, abbastanza leggera, non troppo grassa, e soprattutto piacevole, molto piacevole.
Molto piacevole, ma voi, che la mangiate la roba che vendete, che elargite ai vostri clienti, oppure... Una volta uscite via si al supermercato e via si figlia a mangiare a McDonald's
allora McDonald's non lo tocchiamo più,
ma ci sei stata qualche volta?
Sì no, ci si andava
gioventù.
Ma prima avete peccato figliuoli, pentitevi, no? Ma niente di male, perché spesso i bambini amano andare a McDonald's, le mamme li portano, i genitori sono costretti a mangiarci, ma può capitare, però diciamo che non deve capitare sempre, deve capitare pochissimo, mentre deve capitare spessissimo andare dove c'è la qua
lì
ta. Sì. Sono arrivato un po' in ritardo.
No, è una cosa importantissima la qualità, bisogna evitare di magari si spende un pochino di più a volte e si mangia meglio. Meno, mangiamo meno, beviamo meno, però puntiamo un po' più, di più sulla qualità.
Anche perché so che voi vi servite da ditte anche piccole che fanno le cose cioè, non in grande quantità, no. E sì. Magari qualcosa un po' di più costerà, anche a voi.
No, costare di più no, perché noi andando direttamente in azienda si evita tutti quei passaggi intermedi, quindi i prezzi all'incirca sono in linea.
Quindi andate direttamente, sì, meglio.
Sì, no, il problema è che sono prodotti artigianali, quindi non è che gli posso dire dammi 50 pecorini, che a volte ne ordino 5 e loro ce ne hanno 2, e quindi capita di arrivare in negozio e dice mi dai il pecorino alle foglie di noce? Guarda, non ce l'ho perché è non ancora pronto, non ce l'hanno. Mi dai il prosciutto al cinghiale? Il prosciutto al cinghiale, non c'hanno i cinghiali ora, quindi... Eccoci.
Ma lei è subello non avere i cinghiali, scusa. Sì. Lei è subello il poco, perché il poco vuol dire tanto di qualità, perché se no farebbe tutte le cose, insomma, in serie, e allora figurati se viene a far roba, a facciccia, come si dice. Insomma, ma voi vi muovete anche in un mondo che non è solo quello del vostro lavoro, nel mondo, il mondo. Avete qualche idea, per esempio Firenze, no? Perché noi ci muoviamo. potrebbe essere la terza parte come la seconda, come non si sa, insomma. Perché quando questi signori americani, non sono di San Francisco, ma insomma, americani ci tolgono il collegamento, purtroppo, e non si sa perché, non lo fanno apposta, non è che lo facciano apposta, sono gli sbalzi di che ne so, e poi riprendono automaticamente, non è detto che si riprenda veramente. Quindi ora può darsi che dopo un certo momento, forse anche lungo, in cui non ci siamo fatti vedere, ma noi non sappiamo, e poi sono anche sfortunati perché due volte, due giovedì, per due giovedì di seguito non sono stati registrati le puntate, è vero che io poi rimandai la puntata apposta, perché comunque non vi preoccupate, perché poi sì. No, non dire mai una cosa del genere, voi non portate niente, voi portate fortuna, ovviamente, no? Sì, ora però, cari ragazzi, grazie, potete andare. No, non è quello, sì, figurati, c'è stato, non facciamo nomi, e in ogni caso tante altre volte anche qui ero solo, e che purtroppo a volte ci sono delle cose che non dipendono da noi, noi siamo a posto e sono loro. E come vai giù a Digne? Vai in America? Ti dice, no. Quindi siamo a quello che c'è, quello che si vede. La prima parte è andata sicuramente, la seconda forse no. Può darsi che qualcuno, se ora non siete andati tutti a guardare il Grande Fratello, perché tanto, e lo so, stasera, ecco, magari, ovviamente, qualcuno ci potrà dire che ci vede o no, ecco, però no, Simone è solamente uno che è in linea ma non si è ancora collegato con noi, no, è un'altra cosa, e quelle sono persone che sono in linea, potrebbero essere in linea ma guardare, fare i fatti loro su, no. Si vede un nome, però io spero, immagino che anche ora si possa essere visti. Io ho qui con me Bianca e Livio. Livio e Bianca della Divina Enoteca, via Panicale 19 Rosso, Firenze. Sicuramente abbiamo visto la prima puntata, quella è andata. Sicuramente abbiamo visto, insomma, abbiamo visto Abemus. Abbiamo visto e qualche altra cosa forse non si è vista. Quante puntate abbiamo mandato? Due? Due. La prima e la terza, forse la terza non si è vista, ma se non si è vista la terza, poco male, c'è on demand tutte le puntate della Divina Enoteca, cioè ci sono via via che vengono mandate il giovedì, poi vengono messe in una cartellina apposita che è proprio in cima a on demand, facilissimo, cliccate lì e vengono tutte le puntate. E voi cliccate sulla puntata che vi interessa vedere. Secondo me tutte, perché tanto dura un poco, uno si mette lì, una dietro l'altra, e se le vede tutte, e vede queste due meravigliose persone che si esprimono nel miglior modo possibile, anche a parole. Ecco, insomma, non hanno fatto nemmeno un errore. Io sono stato attento, ma ora gli becco il congiuntivo, gli becco qualche cosa, ora... E invece no, sono state brave queste due persone, sono anche corrette, ecco, la correzione italiana, questa è molto importante secondo me, perché in fondo quando uno si mette in testa di continuare una certa tradizione, di stare in certe belle regole che sono le nostre toscane, poi la Toscana come regola anche il saper la nostra lingua, no? Ma insomma, siamo la patria di Dante, ma insomma, Manzoni è venuto qua per scrivere I Promessi Sposi, cioè non avrebbe scritto quel romanzo meraviglioso, come dire, storico, importante, forse più grande romanzo italiano, che I Promessi Sposi, se non fosse venuto a sciacquare i panni in Arno, come disse lui, cioè praticamente a imparare qui.
Non ne può. Non nel Po.
Non nel Po, caro Umberto, mi dispiace, non nel Po. Però può darsi anche che noi si stia parlando così, a vuoto. In questo momento io non ho la possibilità di controllare, perché un controllo, se io lo facessi, avrei dei problemi di audio. Potrei anche tentare, Io potrei tentare. Vediamo se tentando, vediamo, Allora, tanto in diretta si possono fare delle cose. Io posso andare su qui e poi fare così e andare a cercare videofirenze.tv. Via, questo non si, tanto loro non vedono niente, se vedono qualcosa non vedono questo, se non vedono niente, ecco, vediamo, aspetta, ora siamo fermi lì, ecco, qui ci sono delle... Basta, dobbiamo solamente fare, se no siamo in ritardo e c'è un casino. Abbiamo visto che ci siamo, anche se ho visto che prima, insomma, le prime due parti le ho viste un po' fioche. Speriamo bene, perché di colore, no? Sì. E non so se siamo venuti, questo purtroppo è l'alea, alea, sai cos'è l'alea? È il dado, usate il dado per fare il brodo, no? Il brodo lo fate bene.
No, non si fa il brodo.
Lo fanno il brodo, così, è una enoteca,
No, ci sarà la canna fumaria, non si può cucinare.
Non l'avete?
No, non si può, no.
Non ce l'avete? No. Non hanno la canna fumaria?
Non abbiamo la canna.
Non hanno la canna, non fuma le canne, insomma, ecco. Se non fuma la canna, meglio, no? Uno sta meglio, perché fuma le canne poi alla fine. Insomma, bene, la cosa ci rincuora, anche se io non so bene se tutto questo poi rimarrà on demand, perché è un po' il problema di tutti i giorni. Io, sapete, io tutti i giorni quando finisco il programma torno a casa, vado a vedere se c'è o non c'è, se c'è, c'è, se non c'è, non c'è, ogni tanto non c'è, a voi è capitato già due volte, vabbè.
Il bello della diretta.
Ma tanto, bene o male, noi, voi venite qua, che c'entra, questo, c'entra. Facciamo anche qualcosa di più, un'altra puntatina, dai, visto che ci si vede, una puntatina che potrebbe essere là, la quinta? I panini? Facciamo i panini? Via, per concludere questo, che tutte e cinque forse non ce la facciamo. Allora, prima andiamo su screen e poi la quinta di Beethoven. La quinta, è quella lì? Eccola qui, ecco. Un ritorno alle origini, da qualcosa.
Salve, sono Olivio
e Bianca
della Divina Enoteca e oggi vorremmo parlare un po' dei nostri panini. Come avevamo già detto, prepariamo tra le altre cose anche dei panini, e dunque un po' la caratteristica dei nostri panini è che vengono preparati con dei prodotti artigianali, quindi salumi della Garfagnana, tutti fatti da un piccolo produttore, e formaggi artigianali della Garfagnana e di Pienza. Ora vi faccio vedere un pochino, vi preparo qualche panino. Dunque, il primo panino che vi preparo è il mostardino. È un panino che viene fatto con... gli ingredienti sono gorgonzola, mostarda dolce di fichi dottati e prosciutto crudo. Dunque, mettiamo un pochino di gorgonzola sul panino. Lo spalmiamo. Poi vi aggiungiamo, questa qui è una mostardina artigianale, viene prodotta nel Chianti con i fichi dottati, che è una varietà di fichi tipica toscana, soprattutto della zona di Carmignano, e questo serve un po' per dare questo contrasto col gorgonzola. Si sposa molto bene questa mostardina con il gorgonzola. E poi a questo punto aggiungiamo prosciutto crudo, e qui per dare questo contrasto dolce dato dalla mostardina e dal gorgonzola, e salato dato dal prosciutto crudo, che è un prosciutto crudo della Garfagnana semidolce. E tu voilà, pronto.
Il panino ovviamente viene sempre riscaldato prima, abbiamo la piastra e lo scaldiamo sempre, quindi è un panino bello caldo anche.
E io intanto vi propongo degli abbinamenti per questo panino, che sono un moscato giallo dell'Alto Adige, un Müller Thurgau sempre dell'Alto Adige e un Sauvignon Blanc del Friuli. Tutti vini molto profumati, freschi, in quanto si devono abbinare al profumo del gorgonzola, al dolce della mostardina.
Ok, ora passiamo a un altro panino. Questo panino qui si chiama Dragos. Dragos dal nome, praticamente è stato il nostro primo cliente che prendeva i panini. È qui un ragazzo che lavora al mercato centrale. Come avevamo accennato, diamo un po' il nome dei panini nome dei nostri clienti. Dunque, maionese, poi aggiungono pomodorini, i pomodorini, poi prosciutto arrosto, anche questo della Garfagnana, e per finire si spalma sul lato superiore un pochino di patè di olive nere. Questo, anche questo, è uno dei panini che ha riscosso più successo tra quelli che presentiamo. Eccolo pronto.
Allora, in abbinamento io vi consiglio una schiava dell'Alto Adige, che è un vino, anche questo è rosso, però non è molto strutturato, è fresco, profumato, quindi si abbina molto bene. E un Carta Canta, che è un Montecucco DOC, e è sangiovese con un pochino di Merlot.
Ok, a questo punto passiamo a un altro panino, questo si chiama Rustichello. Ed è fatto, qui vi faccio vedere, usiamo un altro tipo di panini, oltre alle rosette possiamo utilizzare anche dei panini all'olio, ed è fatto con pecorino semistagionato della Garfagnana, poi prosciutto, anzi, prima aggiungiamo i pomodorini secchi, prepariamo due versioni, il rustichello con i pomodori secchi e il rustico con il patè di pomodori secchi. Pomodorini secchi e prosciutto crudo, sempre semidolce, della Garfagnana. E ecco pronto anche questo.
In abbinamento vi proponiamo un Chianti Colli Fiorentini Il Respiro. Oppure un rosso di Montalcino.
E per concludere vi preparo un altro tipo di panino, questa volta lo prepariamo col casalingo, che secondo noi si sposa meglio con questo panino. Naturalmente, di solito scaldiamo il pane. È un panino a base di tartufo, quindi utilizziamo questa burra al tartufo oppure questa salsa bianca, anche questa artigianale, al tartufo. Se vi piace potete poi anche acquistare, abbiamo anche in confezioni naturalmente più piccole. Appunto, andiamo ad aggiungere un po' di questa salsa al tartufo, per finire prosciutto crudo. Questo panino lo prepariamo anche in altre versioni, cioè invece che col prosciutto crudo, questo si chiama delicato, invece con il prosciutto di cinghiale lo chiamiamo Dante e col salame Beatrice.
E con questo vi proponiamo, per chi preferisce il rosso, un Pinot Nero dell'Alto Adige. Anche questo è un vino fresco, molto profumato. Quindi si abbina bene al tartufo, che è molto forte, molto profumato, oppure per chi preferisce il bianco, un bianco un pochino più strutturato, come un vermentino di Bolgheri.
Con questo abbiamo finito, vi salutiamo e vi ricordiamo che vi aspettiamo qui alla Divina Enoteca dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 21:30. Grazie.
Ciao.
Mamma mia, che bellezza. Io so che fine hanno fatto i panini, se li sono mangiati loro o sbaglio.
Direi sì.
Sì, perché poi queste riprese vengono fatte il giorno in cui loro sono chiusi e allora insomma se li mangiano.
Come facevi a buttarle via? Ci siamo sacrificate.
Siamo sacrificate perché per paninacci, vero? Invece proprio da a parte le olive, vero? C'era quella crema d'olive, com'è?
Sì, patè di olive nere.
Patè di olive nere, ecco. No, io odio, sono uno dei pochissimi al mondo che odiano le olive, perché piacciono a tutti.
Sì, no, sono favolosi.
Sì, a me l'oliva, che cosa fa? Mi spiace. Ma tutto il resto, sì, effettivamente. E poi quando aprite la bottiglia, poi la bevete anche.
Certo.
Tutta,
perché,
eh?
No, tutta no.
Il sommelier, alla fine del suo lavoro, il sommelier lo riconosci.
Dobbiamo assaggiare, sentire se fa tutto bene.
Devono assaggiare, sono sommelier tutte e due, capito? Mica uno solo, perché lui fa vedere il vino, ma il sommelier anche lei. Infatti, ecco, vedi, sempre lui che ci dice, non siete più nulla, eh? Va bene, allora, dunque, vediamo che mi dice Fabrizio. Quasi credo meriti davvero andare, ma ecco MH, ma quasi credo meriti davvero andare alla Riviera Greca, bella roba, ma quanto costa il panino al tartufo solo per curiosità? No, la scusa, la curiosità ce la levi andando alla Divina Enoteca. Abbi pazienza, perché ora dire i prezzi, qui non stiamo a fare la svendita, no, non stiamo a svendere le cose, il prezzo più basso. No, ragazzi, qui, se lo vogliono dire lo dicono, ma se io fossi per me non lo direi. Perché? Perché? Ah no, perché? Perché io credo che sia giusto andare lì e non stare a guardare l'euro in più o in meno. Non siamo al supermercato, non siamo da McDonald's, siamo alla Divina Enoteca. Questa è un'altra cosa. Cioè, però quanto costa?
No, costa poco, diciamo. Costa 4 euro, quindi un panino al tartufo 4 euro.
No, allora tu t'ha fatto bene a dirlo. Io pensavo,
questo è grande, bello grande.
Ma sai, io pensavo che costasse di più, scusa. Allora pensavo che costasse molto di più, allora ho detto, è meglio non dirlo.
Poi il vero tartufo, quelle sono creme artigianali con il vero tartufo, no? Con gas o altre schifezze, quello c'è proprio il tartufo.
Cos'è il gas?
Ci sono dei prodotti industriali a base di tartufo che per dargli il sapore di tartufo, invece che metterci il tartufo, ci aggiungono del gas. Un gas che ha un odore.
Sì. Sì, quell'odore dei gassoni, sa, quindi, sa un po' di fuga di gas, sa come è una fuga di gas.
Se trovate il tartufo a 2-3 euro al supermercato, insomma, diffidate.
Ecco, tartufo a 3 euro, 2 euro, oh, non ve lo posso dare quella. A quanto, a letto? A un chilo?
Al barattolino.
Al barattolino che è anche meno, insomma. Però diffidate perché, allora, è stato chiesto esattamente il panino a tartufo, no? Che hai fatto vedere, e costa 4 euro. Ora io mi aspettavo di più, devo dire sono anche piacevolmente sorpreso, perché io non so niente dei loro prezzi. Sono piacevolmente sorpreso perché se vai in giro a farti fare un panino, qualsiasi paninaccio, quanto tu spendi?
Ma anche 5 euro penso, non lo so, 4, 5 euro.
Vero?
Sì, no, ma da noi venite, rimarrete piacevolmente sorpresi.
Anche al momento di pagare, ecco, perché poi insomma, visto che hanno dei vini di tutti i tipi, no? Sulle bottiglie, ogni bottiglia c'ha il suo prezzettino. Cioè, uno che entra lì dentro, guarda, c'è tutta una scaffalatura piena di bottiglie, ognuno ha il suo collarino, una bottiglia, il collarino al collo della bottiglia, con il prezzettino. Quindi uno si rende anche conto, dice, ma da un'occhiata prima, dice, questa sì, questa no, questa mi conviene, oppure, accidenti, questo è un ottimo vino, guarda come lo fanno il giusto. Quindi io, l'invito è quello, non andate nei negozi, in quei posti, cioè dove tutti siete all'ammasso, tutti uguali, tutti comprano le stesse cose, riempiono il carrello, più importante è riempire. Andate dove c'è la qualità, dove anche, vedete, poi i panini mica piccoli, Ho visto l'ha fatto, qual era quello lungo, come pare?
Un panino, sì,
No, ma quello che ha fatto due fette proprio, tagliate, lunghe. Quello che cos'era?
Era il delicato.
Il delicato. Delicato col tartufo. Anche bella, cioè, uno mangia quello, l'ha risolto, insomma, è pranzo, no? No, è bello perché, insomma, poi è un bicchierozzo di vino, È bello che è un posto dove loro non ti servono, non mescete, perché?
Perché facciamo somministrazione non assistita.
Ecco. Non assistiamo.
Non vanno via, non assistono. Cioè, la procreazione assistita invece è un'altra cosa.
Sì.
Sì, ma quello non c'entra niente. Questa è non assistita, cioè, voi mi servite da voi? Ma il panino ve lo fa lui.
Sì.
Ma glielo puoi dare in mano?
No.
No, non glielo può dare in mano. Arriva. Lo mette di sopra, cioè pigliatelo, no?
Pigliatelo. Il panino è pronto, il cliente viene e se lo prende.
Perché se arriva un vigile e ti vede che tu glielo porgi con la mano, che ti dice?
Mi potrebbe far chiudere un mese.
No, scusa, mi scappa da ridere perché...
Giusto al tavolino, no? Al tavolino non si può servire assolutamente. Quello è ultra vietato.
Che non hanno la somministrazione, questa è una cosa che io non capisco, vabbè. Però è forse ancora più sfizioso e piacevole, no? Che uno cammini in questa enoteca bella, dove ci sono cose belle, e venga a prendersi le cose, si serva un po', poi la bottiglia gliela potete dare?
Sì.
Ma e chi se la gliela potete stappare?
Certo.
Oh, meno male, siete liberi, fate a te. E non potete però buttare il contenuto della bottiglia nel bicchiere?
No.
In teoria,
ma in pratica?
No, anche in pratica.
E date il bicchiere e bottiglia e se la versano, se... Che guarda, per la verità, a me, quando tu fai nei posti e ti versano le ossa, a me dà anche fastidio. Cioè, perché mi devi versare? Mi piace versare a me, se ho sete, mi trovo la quantità che interessa a me. Cioè, una persona ti viene, poi in certi ristoranti dove arrivano sempre, ti vedono il bicchiere vuoto, tu venga a sperare, furbini, L'ho viste fare io, sai, quando lavoravo nei night club, quante l'ho viste fare. Con quelle povere disgraziate di entraîneurs, no? Che portavano i clienti al tavolo, li portavano lì e loro dovevano fare bottiglie, no? Più bottiglie facevano e lì erano prezzi altissimi, no? Il cameriere, questo era tutto preso, lei lo distraeva, no? Io sono un entraîneur, ti distrago, oh caro, e il cameriere buttava il cestello, no? Buttava il contenuto nel cestello. Per consumare prima la bottiglia, prima buttava un po' di roba in cestello e poi gli buttava un po' di roba dentro il bicchiere, e tutte le volte veniva a versare, perché era il cameriere che versava, buttava sempre un po' di contenuto. Queste bottiglie finivano alla svelta, si vedeva persone, degli imbecilli proprio, che avevano non solo il tavolino loro, un tavolino accanto messo apposta per metterci tutte le bottiglie che consumavano. Questi non se ne rendevano conto, alla fine spendevano un patrimonio. Veramente stupido, no? Ma noi che eravamo gli orchestrali, si suonava in questi posti, ovviamente si vedevano queste manovre, che noi eravamo sobri, quelli erano belle briache, erano presi dalla ragazza, cioè, capito?
Non dal vino perché lo buttavano.
Sì, effettivamente, la ragazza invece, sai, era costretta a bere anche lei, però ogni tanto si alzava, scusa caro, andava in bagno, metteva un dito in bocca, vomitava e ricominciava a bere. Ecco, queste belle scene a cui ho assistito, sono cose brutte, no? E invece di guarda, c'è verso, lo fa da sé, tutto da sé, è meraviglioso, la Divina Enoteca è divina anche per questo, effettivamente ci piace.
Bisogna trattarlo bene il cliente.
Sì, bisogna trattarlo bene il cliente.
Sì, no, ripensavo a questa cosa qui, questo night club che...
Ora sono segnati il trucco, oddio, sono segnati il trucco. Ora che fa? Metti il buchino nella bottiglia per farlo versare prima.
Ora me lo studio stasera.
Il trucco del cestello è tremendo. Ma voi non potete somministrare e allora quindi...
Non non possiamo fregare il cliente.
Andavamo via, poi ho detto, Cestello era bene pieno, e lo portavamo via, e riportavano il Cestello un'altra bottiglia dentro, ma era bello pieno, si vedeva i camerieri, faccia più fatica ad andare via il Cestello. Insomma, cose belle, sono truffe vere e proprie, peraltro loro erano imbecilli, le imbecilli si facevano. Ho visto anche gente che non aveva soldi per pagare, alla fine questi chiamavano i carabinieri. Ho visto arrivare i carabinieri, questo non paga. Aveva ragione loro. I carabinieri non sapevano però questo trucco qui, si sapeva noi e zitti, perché che tu fa? Lavoravamo lì, eravamo complici.
Andrà all'inferno.
No, si andava a letto noi con la Trenes dopo. Vabbè, questa è una cosa, è stata una scuola da ragazzo, insomma, che faceva comodo, pare. Ma voi invece, tutta una cosa, c'hanno anche un bagno meraviglioso che è in una corte, no?
Sì, in
corte. C'è la corte dove eventualmente uno può anche sedersi o no.
Sì, per ora no, perché ancora non abbiamo messo i tavolini, ma a primavera sicuramente lo sistemiamo bellino, ci possiamo andare.
Però, tanto ormai, insomma, il tempo è quello che è, ora... primavera, estate, sarà bellino lì, sì. La porticina, ma è tutta roba antica, ragazzi, tutta roba antica. Io credo che la biblioteca vada considerata, valga la pena di andarci e sia uno dei posti più genuini di Firenze, perché ormai si è perso quasi tutto, loro hanno riacquistato, cioè, per tanti negozi abbiamo perso storici, se ne è riacquistato uno per volontà di queste due persone, ma dovremmo fargli il tappeto rosso a questi qui, un tappeto rosso per fargli camminare sempre
questo è il minimo che bisogna
un tappeto fare. Di rose,
ma no, questo è il minimo, non è che noi siamo particolarmente bravi. Dovrebbero essere anche altre persone.
Ah, il minimo, il tappeto rosso è il minimo?
No, dicevo, quello che pensiamo noi, questo è il minimo che si può fare, cioè bisogna tutti rimboccarsi le maniche, visto che Firenze è così bella, e io lo dico, io non sono fiorentino, io sono viareggino, quindi se lo dico io che Firenze è talmente bella che bisogna darci, secondo me se ci diamo tutti un pochino da fare... riandiamo un po' anche ad abitare in centro, nel centro storico, andiamo a passeggiare per le vie del centro storico, andiamo a visitare tutti questi, ora non solo il nostro negozio, ma anche tutti questi negozi che stanno resistendo, quindi facciamo rivivere un po' il centro e magari migliorerà un pochino la situazione, perché qui se aspettiamo che migliori da altre parti forse...
Tocca molto a noi, facciamo quello che ognuno fa quello che può, voi lo fate in solito, cioè fate veramente qualcosa di reale, io faccio qualcosa di più, come dire, più virtuale, fotografie, insomma, segnalazioni, discorsi, però sai,
qualche
risultato sì, ma insomma io vorrei tante divinoteche, tanti ritorni, ma non è nemmeno al passato, alla tradizione che non passa mai, che non dovrebbe passare mai, e tanta più pulizia, tanto meno schifo, e gente che piscia,
tanti controlli,
ma c'è la gente che piscia fuori.
Ma
te, se vedi uno che piscia al cassonetto, io lo vedo sempre, spesso.
Ma io l'ho visto anche uno al cassonetto.
Sì, al cassonetto. Ma te guardi?
No, io...
Te hai visto qualche cosa?
Sì. Sì, guarda, veramente.
Gliel'ha visto!
Sì, ma non era neanche girato, cioè questo è il problema.
No, infatti non stanno attenti nemmeno a quello. No. Allora, è arrivato Livio, gliel'ha tagliato e ci ha fatto un panino.
Eravamo in macchina, per fortuna.
Eravamo in macchina.
Sì.
Ma poi Livio non si accorge mai di nulla. Livio,
vabbè. Scusa, ma gli uccelli.
Era una bella donna che faceva le sue. Mai me ne accorgevo, ma un uomo, scusa. Un uomo se ne frega.
Effettivamente è stata più attenta lei, devo dire. No? Sì, ma è brutto, a parte che insomma. La parte nuda, non, secondo me, non dice niente, perché siamo nati nudi in fondo. Ma è proprio l'atto di inciviltà anche nei confronti degli altri, perché se ti scappa, vabbè, ti scappa, e purtroppo a Firenze non ci sono servizi pubblici, anche lì bisogna dirlo, perché se ci fossero forse sarebbero scassati, sarebbero stati rovinati già, però almeno ce ne fossero.
Sì, È anche vero però che Firenze la notte è terra di nessuno, veramente.
È vero.
C'è veramente a giro solamente americani ubriachi, spacciatori e gente che vaga. Anche da noi, insomma, dopo una certa ora, dopo l'una, le due la notte, c'è solamente queste persone, questi personaggi.
E voi che fate? Vi rinchiudete dentro, lo sapete?
No, noi per fortuna, insomma, alle 9, alle 10 si chiude, però a volte capita di passare in zona e qualcosina si vede, insomma.
Per forza, non volete mica stare sempre tappate in casa, che ne so. Se uno vuole uscire la sera, come fai?
No, deve essere libero di
quelle
uscire.
Quelle zone è un po' un problema.
Ora, lì da noi non tantissimo. Se uno va in quella zona, diciamo, prima di via Panicale, ecco, il problema inizia lì. Che ci sono, insomma...
La Panicale, via Guelfa, lì, quella zona lì, è tutta piena.
Sì, sì. Sono anche un grosso problema, secondo me, non se ne parla tanto, però lo vorrei dire, via. C'è il sindaco ha fatto una legge che vieta di vendere alcolici dopo le 10 la sera. Noi se ci viene il turista alle 10, vuole comprare il Brunello, non gli si può vendere e non glielo vendiamo perché noi rispettiamo le leggi. Il problema qual è? Che ci sono dei negozi che...
Soprattutto stranieri, vero?
Sì, non facciamo nomi. Che stanno aperti, che vendono sono alcolici.
C'è un cinese lì che...
Che vendono...
Non facciamo nomi,
Che fino a l'una della notte vendono... Non gliene frega nulla se ci fanno ragazzine 14 anni, 16 anni... E loro lo vendono. Ma nessuno gli dice nulla. Cioè, non è il fatto che lo vendano il problema, è che nessuno gli dice nulla. 8 birre, 10 birre, 8 euro, 5 vini, 4 euro... Ma
cioè, il problema è che si fanno le regole, ma non si fanno... rispettare. Allora è inutile farle se non siamo in grado di farle rispettare, perché non ce la facciamo. O non si vuole, insomma, i vigili di notte, ci sono i vigili?
No.
Ecco, i vigili che fanno a notte? Stanno a casa.
Dormono, come tutti.
Dormono, come tutti, certo, ma un turnettino di notte no,
Ma c'è la polizia, alla volta ora c'è la polizia, ultimamente ogni tanto c'è la polizia,
sì. Ogni tanto passa.
Sì, fanno anche si fermano lì da noi, vicino a noi, quella strada, ci stanno un pochino, quindi finché ci sono loro tutto tranquillo.
Però poi vanno via.
Sì, verso le 11, 11 e mezzo.
Avranno un giro di pattuglia da fare, che non sarà solo una zona, ma vanno, non sarà, poi passano, si fanno vedere, non è colpa loro, certamente, sono pochi.
Sì. Poi non sono la polizia che dovrebbe fare queste cose.
C'hanno poi i soldi anche, vero?
Cioè, penso che non guadagnano tantissimo.
Sì, cioè, non so nemmeno come mette la benzina nelle macchine. Alla fine. Quindi, ecco perché è terra di nessuno.
Questi rischiano, insomma, rischiano la vita questi, non è che si stanno a divertire o, insomma, sono persone pericolose queste spesso che sono a giro.
Quindi si può risolvere, rischiano per la vita e non sono nemmeno pagati così tanto per questo.
No. Dice di no, io ora sinceramente non lo so, comunque notizie che ho dicono che insomma non hanno questi stipendi.
No, infatti, si sente dire poi. Dunque, mi dice Jacopo Calvani, a proposito di questa legge, per me è una legge inutile, basta che entri un ragazzo maggiorenne a comprare per un altro, oppure... vanno il giorno a comprarle al supermercato, fatto sta che sia prima che dopo questa legge tutto rimane uguale. Cioè, sì, se vanno prima, in effetti vanno, si riempiono di bottiglie di giorno.
No, in teoria non puoi andare a giro la notte per Firenze con delle bottiglie, dice che non si può andare a giro con un tot numero di bottiglie, cioè se uno va a giro con una bottiglia... Forse va bene, se vai a giro con 3-4 bottiglie non va...
Ma visto che ci sono persone che sono organizzate, sono in certi punti dove hanno le bottiglie, i ragazzini vanno lì, le pigliano, anche una per volta.
I pusher dell'alcol.
Ragazzi 16, 15 anni, 13 anni, cioè cose di questo tipo che è una cosa, insomma, io non ci posso credere, perché io ho visto altri tempi. Io ho visto tempi in cui ubriaco era ubriaco, ma era sempre un uomo di una certa età che andava nella bettola e che era proprio ubriaco anche, come dire, folcloristico ubriaco, no? Io mi ricordo che c'era uno lì a Pignone, sempre via Pisana, davanti al cinema universale, si chiamava Il Fine, cioè, da quanto era volgare siamo a Infine, no? Arrivai Infine e si sapeva che lui la così alto, allampanato, sempre di là. Cioè, si pigliava un po' per il culo, ma poi alla fine era simpatico, cioè era un personaggio folcloristico. Erano quelli i briachi, ma c'erano pochi.
Non erano neanche violenti, magari, no, cioè andava a noia a nessuno.
No, anzi, veniva data noia a loro, sì, perché si pigliava, noi ragazzacci, insomma, un pochino. Però, ecco, diciamo che ora il ragazzo, questa cosa fa molto pensare, che la gente, voi vendete il vino. Voi elargite, anche se non versate, ma il vino, ma voi sapete che il vino è una cosa splendida, ma può essere anche molto pericolosa.
Sì, però
dipende da chi lo vede, lo beve e quanto ne beve.
Sì, certo, dipende anche da che vino si vende, ci sono anche magari dei vini che fanno più o meno male. Il vino di qualità spesso dà meno effetti collaterali, meno problemi del vino di bassa qualità. Poi bisogna anche essere noi. C'è una legge che vieta di vendere vino agli ubriachi. Noi ci è capitato, gente ubriaca è venuta e voleva bere, noi non gliel'abbiamo dato, l'abbiamo andati via. Sta anche alla persona comunque.
Devi capire che è ubriaco però.
Sì.
Magari uno si legge per bene, non sembra, ma magari è. Ma poi te ti manda uno che non lo è a comprare e poi glielo porta a lui, insomma è fatta la legge, si sa effettivamente, sì, sì. Dai, diciamo la verità. Ma il discorso che ho fatto prima del vino, se il vino ha una certa qualità eccetera, poi non ti dà così. Una volta a me hanno regalato una cosa grossa, non proprio una damigiana, ma era tanta roba di Brunello di Montalcino, che era, guarda, buono. Ma buono, cioè, sono contento di averlo assaggiato, proprio che lui andava là a prendere proprio in zona, lo portava per famiglia sua e me lo regalò a me perché mi ascoltava. E senti, io che non bevo vino, eccetera, ne bevetti un po' di più del normale perché era buono e non mi faceva nulla. E perché questo? Perché il vino quando è buono, se
è genuino, buono in tutti i sensi.
Oh. Allora, voi ce l'avete così? Quegli altri non si sa che vi ammanniscono, perché poi, insomma, vediamoci, ai ragazzi gli importa probabilmente niente, no. L'importante è andare di fuori. E poi non solo vino, anche questi sciottini, queste bischeratine che sembrano nulla e poi invece le sentono. Insomma, ragazzi, io credo che voi stasera abbiate fatto la vostra bella figura di persone che, insomma, coscienziosamente portano avanti un'azienda meritevole e meritoria, ma anche attenti alla situazione della città e a come si evolve, anzi si involve, la nostra purtroppo una volta civiltà, adesso inciviltà. Ma i fari nella notte ci sono, i fari nella notte si chiamano Bianca e Livio, due fari che non si spengeranno perché loro porteranno avanti, un giorno spero voi abbiate dei figli, perché i vostri figli porteranno avanti ancora questa fiaccola olimpica che vi farà vincere il titolo, la medaglia d'oro dell'Enoteca. Sto pompando apposta un po', insomma, così grottescamente, ma io ci credo che, insomma, li conosco e devo dire, sono dei ragazzi che vanno visitati. Non dai dottore, da voi, ecco, andate a trovarli, a Troalli, alla Fiorentina, in via Panihale, al numero 19, rosso come il vino, ma ce l'hanno anche bianco. E poi sotto i portici, la parte di via Panihale, sotto i portici, costeggiante il mercato di San Lorenzo, che è sia quello chiuso, coperto, che quello, insomma, anche esterno, ci sono nella strada. Oh, che bel papiro c'è qui, diciamo, leggiamo, denunciando un po' i lati bui delle città. Sabato scorso ero a Pisa davanti a Piazza dei Miracoli, siccome i parcheggi a pagamento dissanguano le tasche di noi studenti, allora andai a cercare parcheggio dopo le due?
Le otto,
quando non si paga. E ci trovai un omino extracomunitario che stava al parcheggio, che voleva i soldi, ho dovuto darglieli, era anche abbastanza briao, Vabbè, comunque non c'è più bella cosa che vendemmiare con i parenti in un bel filare di vite. Ah sì, e poi andare a piedi nudi nel Tino, e fare il vino polo. E loro hanno il vino fatto con i piedi. Ecco, insomma, spero che... Mi fanno ancora un po',
sì. No, ce l'abbiamo davvero. Ce l'ho fatto con i piedi, nel senso, non è che ho fatto male.
Fatto schiacciato, l'uva sì. Schiacciato con i piedi, beh, insomma, è proprio la tradizione. E poi il piede gli dà quel sapore di ascio, il vino ascioso. Insomma, i piedi poi non sono mai così sporchi in campagna, anche se sono un po' sporchini, ma è tutta roba sana. E poi lì dentro diventa tutto roba buona. Sì, sì. Ma chi se ne frega? Poi se però ti scappa una fisciatina, cioè,
non esagerare,
faccio il giro e è finita. Vabbè, allora ragazzi, io vi ringrazio di questa vostra presenza qui, tenterò di concludere da solo questo mio programma, sperando che tutto sia andato bene dai nostri amici laggiù negli Stati Uniti d'America, e che ci abbiano registrato questa puntata, perché almeno in varie parti, almeno in tre parti mi sembra, che almeno una sia venuta, poi vedremo. Comunque, Divina Enoteca, questa non è pubblicità, io non voglio chiamarla pubblicità, è propaganda, no, è reclama, no, è un giusto riconoscimento a delle persone che se lo meritano. Oh, ecco, basta, non voglio dire altro, di Enoteca, e basta, andateci, perché quando vedete le puntate poi vi viene la colina in bocca, ecco, allora scrostatevi da questo computer e andate di giorno, dalla mattina alla sera, sempre, alla sera che ora chiudete?
Alle nove e mezzo,
riesci, quindi, insomma, c'è tutto il tempo per andarci, uscite al lavoro. Faccio un attimo alla biblioteca, porto a casa qualche cosina di buono. Io hanno delle bustine, dei vasettini. Non avete una moglie, la vi ringrazierà e poi ve la darà. Quella sera ve la darà. Allora, grazie. Allora, io vi rimando nell'ombra laggiù dove non vi vedo
grazie.
Più, perché là io là non li vedo più. Grazie, tanto giovedì ci sarà la prossima puntata. Della Divina Enoteca.
Posso dire una cosa? Anche noi siamo su Facebook, come pagina Facebook, sì, la Divina Enoteca.
Sono anche come loro.
Sì, noi personalmente sì. Anche
siamo amici, infatti. Sì. C'è anche la pagina della Divina Enoteca, andate a cercarla se volete, loro vogliono.
Scriviamo tutti gli arrivi, tutte le bischerate ci si scrivono.
Sì, vabbè, sono iscritte le cose, insomma, carine. Vabbè, grazie a voi. Ciao. Ah, che bello. La sedia accanto, visto? Funziona. Perché c'è anche Pino, sai, ti ho ascoltato attentamente, perché lui, anche lui si intende di vino, certamente lui qui, anche lui è... vinificatore, lo fai, fai il vino etrusco, l'etruschello, loro potrebbero in bottiglia gnene, che le buone, si farà. Oh, dunque, no, ma guardiamo le tardi, veramente, quindi, lo so, non ho guardato l'orologio, si è interrotto, insomma, praticamente sarebbero tre parti. Se fossero, vedremo domani, certamente ci saremo. Ciao, attento a te, io e loro siamo fuori onda, quindi chissà che si dirà. Boh, allora ragazzi, tutto bene? Sì, e via, fai il vino alle polverine, vero? Detto nulla, fatto, stiamo fuori onda. Vabbè. Via. Sì, qui bisogna sistemare, rimettere tutte le rossine.
Ma siamo stati di fermi aspettando che lui ci vedesse, perché ci pensavamo
No, io non vi vedevo. Pensavi che ero un
Ma che fosse bella la riga.
Ma io non me ne ero accorto, a un certo punto ho visto un movimento. Ma è una riga da un pezzo.
Lui dice, non ci vede,
c'ha la luce, lui no, ma ci ha visto. Io l'ho visto, te sì.
Ah, ma l'ho visto. No. Ho visto a un certo punto, ma tanto guardavo, ma non.
Sì, siamo stati prima sullo scalino, poi siamo scesi di uno.
Ma io ho detto, scegliamo giù se notti.
Poi non va ad entrare, ma qui non ci si formalizza. Non si formalizza niente, mi ad entrare, sono rimasti lì in tempo. Ho fatto entrare, ho visto il movimento, c'è qualcuno, ho fatto così, così vedo, perché mi fa un po' la luce. Ma ora basta, va bene, senti anche...